Qual è la caratteristica saliente, più vistosa del verbo avere, oltre a quella di essere il parente povero, spesso denigrato e calunniato, di un nobile essere? Qual è la caratteristica distintiva di questo verbo? È di congiungere due entità mantenendo tra esse una distanza, uno scarto, uno iato, vale a dire evitando di fonderle assieme. Se io dico, come tutti noi diciamo, ho un proposito, una intenzione, ho un desiderio, ho un ricordo, e via elencando gli esempi quotidiani comuni di impiego del nostro eroe, quel che balza agli occhi è che queste espressioni, comode anche spesso inevitabili, stabiliscono una relazione estrinseca tra me e il mio proposito, tra me e il mio desiderio, tra me e il mio ricordo, tra me e il rimorso che ho. Questo carattere estrinseco della relazione non toglie nulla alla sua importanza, e però la marchia la relazione stessa, la contrassegna, la contraddistingue, una relazione di non identità, di mancata immedesimazione tra, diciamo per comodità, chi ha e ciò che ha. Laddove invece il verbo essere, soprattutto laddove esso è usato come copula, come legame fra soggetto e predicato, istituisce una simbiosi, una reciproca inclusione tra i due termini in questione, di volta in volta in questione. Una relazione importante, a volte decisiva, quella che fa perno sul verbo avere, però evita logicamente, non per bontà di carattere, evita costitutivamente l'identità. Lascia un margine di esternità. Allora, la questione è: questo verbo, che per lo più quando è trattato in maniera denigratoria, è appunto il fratello povero della coppia di ausiliari, ha invece qualcosa da dirci di essenziale, di irrinunciabile sul modo in cui siamo fatti, su quella che si chiama la natura umana? Sì, questa è la domanda. Non è che il verbo avere, con la relazione estrinseca che propone, che stringe, qualifica il modo di vivere, la forma di vivere, la forma di vita di un animale, di un primate superiore, dell'Homo sapiens sapiens, il quale difetta di istinti specializzati, così come difetta di un ambiente circoscritto e univoco nel quale aggirarsi con innata sicurezza, di un vivente, di un primate superiore, che porta per tutta la vita con sé un residuo di infanzia, che ha a che fare con una infanzia mai del tutto rimarginata, intendendo per infanzia un alto grado di potenzialità non risolubile in un elenco di atti specifici, ben definiti. Questa infanzia non rimarginata viene chiamata nel gergo degli evoluzionisti neotenia. È solo un altro modo di articolare la nozione antica di dynamis, potenza, con un alto grado di potenzialità. Di potenzialità indeterminata e aperta. L'assenza di un ambiente. Quando diciamo stare al mondo, dovremmo tenere presente che la parola mondo non indica un ambiente particolarmente vasto, né la classe di tutti gli ambienti possibili. La parola mondo, se qualcosa indica, indica la mancanza di una nicchia ecologica nella quale sapere con precisione che cosa fare, cosa è propizio e cosa è nocivo. Allora, il verbo avere non ci aiuta a comprendere la immedicabile, la non curabile situazione di un vivente disambientato, cronicamente infantile, potenziale in modo esuberante e indeterminato, non coglie questa mancata fusione, mancata simbiosi, mancata consustanzialità, tanto con ciò che ci accade, le nostre esperienze. Io non sono la mia esperienza, io ho delle esperienze. Naturalmente va bene per capirsi al caffè l'una o l'altra espressione, però da un punto di vista concettuale avere delle esperienze significa non far tutt'uno con esse, mantenere un grado, per quanto esse mi stravolgano la vita o me la allietino, queste esperienze, mantenere un grado di esternità. Non costituisce il verbo avere, ecco, uno strumento efficace per dire cose non troppo sbadate, non troppo spensierate sulla natura umana? Io credo di sì, da qui nasce naturalmente l'interesse per questa particella, per questa molecola tutto sommato così umile nel nostro discorrere quotidiano. Occorre ogni tanto fare dei nomi. Uno dei maggiori filosofi del linguaggio del Novecento, oltre a Wittgenstein e a pochi altri, è un linguista non molto popolare e letto, come invece meriterebbe, Émile Benveniste. Le sue cose sono tradotte in italiano, sono poco lette. Quasi sempre va al punto, non mena il can per l'aia, mi pare che sia. Ecco. E un suo articolo che si chiama proprio Essere e Avere, scrive: Essere stabilisce un rapporto, è lui che parla questa volta, la colpa è sua. Essere stabilisce un rapporto intrinseco di identità. È lo stato consustanziale. Al contrario, i termini congiunti da avere restano distinti, inassimilabili, per quanto forte possa essere il rapporto tra loro. Quello che vorrei sostenere è che la relazione estrinseca, così la definisce Benveniste, cui mette capo il verbo avere, questa relazione estrinseca riguarda tanto ciò che ci accade, quindi il tessuto delle nostre biografie. Abbiamo avuto degli amori, abbiamo avuto delle colpe, fallimenti, brevi successi, quindi tanto le esperienze effettivamente patite, compiute, quanto le facoltà, i requisiti e le prerogative che ci hanno consentito di fare quelle esperienze così come le abbiamo fatte. Quindi, prima fra tutte, naturalmente, la facoltà del linguaggio, la memoria, questa infanzia cronica a cui facevo riferimento prima. In termini di manuale di filosofia o di dispensa fotocopiata, si potrebbe dire kantianamente tanto l'esperienza quanto le condizioni di possibilità dell'esperienza stessa, le condizioni a priori. Ecco, il rapporto caratterizzato dal verbo avere riguarda tanto le esperienze compiute, i fenomeni in cui inciampiamo, quanto requisiti e prerogative, condizioni a priori che hanno consentito di fare quelle esperienze. Pensate solamente a memoria, infanzia cronica e soprattutto facoltà del linguaggio. Due cose sarebbero incomprensibili se non dando un peso speciale, almeno fatto di curiosità, di apertura mentale al verbo avere. A mio parere risultano incomprensibili la nozione di riflessione. Beh, che io sono l'attore della mia vita, ma sono anche lo spettatore che talvolta è scontento di quello che l'attore fa. Scuote la testa e giudica. Ecco, questa distanza da sé poi viene chiamata autocoscienza. Sguardo riflessivo su quel che ci accade, la riflessione e l'autocoscienza sarebbero incomprensibili se non vi fosse una distanza mantenuta da ciascuno di noi nei confronti di se stesso, se non vi fosse una distanza nei confronti di quella che chiamiamo comunemente la nostra coscienza. Come sarebbe possibile un giudicare, un osservare, un correggere quel che la coscienza compie, se non vi fosse una distanza da essa, se non fosse vero che noi non siamo, e qui c'è una relazione polemica fra i due ausiliari, non siamo, ma abbiamo la coscienza. E avendola, sussiste quel distacco che permette quella piccola cosa, che poi com'è che è stata detta, io penso, me che penso. Platone, il dialogo dell'anima con se stessa, io penso me che penso è più o meno Cartesio e discendenti, ma il dialogo dell'anima con se stessa è possibile solo se quest'anima, qualsiasi cosa i greci intendessero, pre-cristiana intendessero per anima, non fosse qualcosa che abbiamo. Sapete qual è la formula in molte lingue che non hanno il verbo avere per dire avere? È sempre questo signore che lui sì ha un po' rivoluzionato la filosofia del linguaggio del Novecento, questo Benveniste, Émile. Dice, guardate che in moltissime lingue non c'è Paolo ha un ricordo, ma esiste la formula un ricordo, attenzione, è a Paolo. Cioè, X è Y. È decisivo il ruolo della preposizione e il soggetto, l'aulico Paolo, è ridotto al rango di dativo nei termini, no, delle grammatiche antiche, colui al quale è data qualcosa. Ed è interessante il ruolo della preposizione. In russo non si dice un ricordo è a Paolo, ma al posto di a si dice presso. In altre lingue si dice con, non quei tizi hanno del pane, ma il pane è con quei tizi. E si potrebbe continuare l'elenco, c'è un limite a tutto, mi fermo qui, no? Però voglio dire, vi è questo declassamento, lì sì, abbassati. Forse poi sarai innalzato, ma intanto abbassati tu, soggetto, che pensi di regolare il mondo. E sei un termine a cui viene dato qualcos'altro, a cui, con cui, presso cui. E la copula, Paolo è calvo, è la formula tipica, più elementare, il modello di pensiero proposizionale, così lo chiamano, cioè, che è basato su proposizioni imperniate su un soggetto, La copula che unisce il soggetto ha un predicato. Soggetto predicato, è in mezzo la copula. Il verbo avere propone y è presso x, forse un modello di pensiero preposizionale. Ci si capisce sul gioco di parole, cioè un pensiero che mette in massimo risalto quelle parti minori del nostro lessico che non hanno un significato autonomo se non quello di istituire una relazione. Naturalmente la relazione istituita da, con, per, tra, il magico tra che riassume in sé è metà della filosofia politica degna di questo nome, la preposizione tra. Queste preposizioni hanno un valore di congiunzione estrinseca, non consustanziale, non fusiva. Pensiero preposizionale è forse quello dell'avere. L'autocoscienza, altro esempio in cui è difficile cavarsela. Mia nonna che era di Napoli diceva cavarsela, portare a casa la pelle, insomma, e senza far ricorso al verbo avere. La nozione di uso. La nozione di uso, ha scritto qualcosa pure Foucault, ma giovandosi di Foucault o anche facendone a meno, chiediamoci, uso uno stato d'animo, uso delle parole, uso una curiosità, un interesse, tutte le cose che io uso, un lasso di tempo, tutte le cose che io uso, non potrei usarle, la nozione di uso, io uso questa bottiglia perché questa bottiglia mantiene una distinzione insopprimibile da me, senza il distacco insito nel fatto che la bottiglia è a me, non che io sono la bottiglia. Questo non prendetemi in giro per l'esempio pedestre, pensate al lasso di tempo, a tutte le cose che pensate. E naturalmente pensate all'uso che sta alla base di tutti gli altri usi. E qual è l'uso che sta alla base di tutti gli altri usi? L'uso di se stessi, della propria vita. Come sarebbe possibile usare il proprio tempo, la propria vita, il proprio corpo, se non vi fosse una non identità fra sé e il proprio corpo che si usa, se mi fa uno strumento, a volte uno strumento che sarebbe meglio non ci fosse. Ma insomma, se non ci fosse questa distanza, la stessa nozione di uso sarebbe inconcepibile. Ci sarebbe tutto più qualcosa come un consumo, ma sapete la differenza fra consumo e uso. L'uso di sé, l'uso della propria vita, può avvenire solo nei confronti di qualcosa che è dato. E c'è una bella poesia di un poeta russo, poi ucciso, fatto morire negli anni 30, diceva: che ne farò di questo corpo che come un dono mi è dato. Ecco, questo esser dato implica la distanza, consente l'uso del corpo, la distanza fra il corpo e chi, per altri versi, non è altro che questo corpo. Quindi attenzione, non si tratta di pensare che vi è una soggettività esente da una specifica natura, da specifiche caratteristiche biologiche, evolutive. Questi sono i filosofi natalizi che dicono questo: no, l'io non ha una natura, l'io può fare del mondo e di se stesso quello che man mano gli viene voglia di fare. Ma queste sono quelle filosofie che si impegnano contro la nozione di natura umana, sono appunto simili agli auguri di Natale e quindi prevedibili e inconsistenti. No, il problema è che ciò che abbiamo definisce la nostra natura. Noi siamo le cose che abbiamo, perlomeno quelle fondamentali, le facoltà, i requisiti che ci fanno stare al mondo come in realtà ci stiamo. Ma ciò che definisce la nostra natura ha un rapporto estrinseco con i viventi di cui quella natura è la natura. Le due cose possono andare insieme, anzi, io direi, tipico della natura umana, oltre alla facoltà del linguaggio che tutto è, tranne che uno strumento di comunicazione. Non è uno strumento, non l'abbiamo costruita noi e non serve principalmente a comunicare. La danza delle api è infinitamente più esente da equivoci, più precisa di un qualsiasi discorso tenuto da qualcuno di noi. Non è uno strumento di comunicazione, è il modo in cui pensiamo, il modo in cui percepiamo, il modo in cui entriamo in relazione con i nostri conspecifici, in cui riorganizziamo i nostri affetti e le nostre pulsioni. Benissimo, questa facoltà del linguaggio è sì una parte così consistente, è la forma del nostro pensiero, è la forma dei nostri desideri e pulsioni, ma pur definendo la nostra natura, non fa tutt'uno con noi. Noi abbiamo la facoltà del linguaggio, questo è il punto. Fra l'altro, voi vi ricorderete come la frasetta, la formula di Aristotele, com'era? Un animale che ha linguaggio. In greco, zoon, animale da cui zoologia. Logon, linguaggio, eikon è il participio presente del verbo avere greco eikein, quindi è il nostro avente, animale, zoon, avente, giustamente, che ha il linguaggio. Ora è straordinario il fatto che questa formula, mille volte ripresa, è stata sottoposta ad analisi di ogni sorta. Sono stati estesi volumi o saggi sulla parola zoon, come considerarla, che peso ha. Non vi dico sulla parola logon, alcuni dicono è ragione, altri dicono no, guarda, è proprio linguaggio, quella roba fatta di senso e denotazione. Mentre invece è stata ignorata senza rimorsi la parola econ, come se fosse un espediente espositivo di Aristotele, che ha grossomodo l'importanza teorica di un accento circonflesso. Forse occorreva dare qualche rilievo anche a quel eikon che tiene insieme l'animale e il linguaggio. Il linguaggio è qualcosa che abbiamo. Se fossimo tutt'uno col linguaggio, il linguaggio assomiglierebbe ha un istinto specializzato che si attiva in circostanze prefissate. Così non è, e non è così come sappiamo perché noi nasciamo taciturni. L'infanzia è un'assenza di linguaggio, è una progressiva, è un corpo taciturno il nostro all'esordio, ed è una progressiva appropriazione, così come l'afasia, l'essere cacciati dall'Eden delle conversazioni e ricongiungerci con tutto questo dimostra che, come accade per ogni cosa che si ha e che, con la quale non si è tutt'uno, vi è lo stato di privazione, di impotenza che fa corpo con questo qualcosa, con questa facoltà. Il linguaggio caratterizza la nostra forma di vita. Sta in prima fila in ogni definizione della natura umana, proprio perché non è uno strumento di comunicazione, ma è una forma di pensiero e una organizzazione di pulsioni, affetti e desideri. Bene, però qualcosa che abbiamo, quindi le due cose possono stare insieme. Ciò che ci definisce, ciò che definisce la natura umana, mandando, com'è che si dice da queste parti, mandando a quel paese coloro che dicono no, l'essere umano non ha una natura, ci mancherebbe. È un libero movimento che agisce sul contesto della sua vita, su se stesso. È così, non è pregiudicato dalla biologia l'essere umano, guarda un po', non è pregiudicato da una natura. Lasciamo perdere questi. Invece no, un aspetto naturale, il linguaggio sta nell'emisfero sinistro, eccetera, 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 l'area di Broca, che però non ha con noi una relazione intrinseca, ha una relazione estrinseca di non identità, di appartenenza. La nostra, allora si potrebbe dire così, la natura dell'animale umano, quella che fa fare anche le guerre civili naturalmente, lo obbliga alla storia, non fa della storia un optional, eccetera, eccetera, la natura dell'animale umano è definita anzitutto, o comunque in misura cospicua, dalla relazione che l'animale umano ha con la sua natura. Scusate, sembra un gioco di parole da ubriaco, ma il punto vorrei che fosse evidente. Nella natura dell'animale umano un elemento consistente, la natura dell'animale umano di noi altri, è la relazione che abbiamo con la nostra natura. La relazione che abbiamo con la nostra natura, relazione di distacco, relazione estrinseca, relazione imperniata su Y e a X, anziché X e Y, è un anello, un mattone decisivo o comunque molto significativo di quella stessa natura umana di cui si parla. Mi tocca ancora. E vorrei parlare del... Siete gentili. Vorrei insistere sul linguaggio, anche diciamo per fare onore al titolo generale del festival, la parola. Allora, è un'ipotesi, quindi da maneggiare, da valutare con, semmai con diffidenza, come un'ipotesi appunto. Qual è l'origine, qual è la radice della relazione estrinseca di non identità che si incarna nel verbo avere? L'origine forse è proprio nel modo in cui funziona il nostro linguaggio nel suo complesso. Consideriamo poche cose naturalmente, però quelle che più attraggono la vista. Il nostro linguaggio è caratterizzato dal fatto che i significati non sono tutt'uno con la denotazione o con il riferimento. Vi è una fissione, una separazione, una distinzione fra senso e riferimento, tra significato e denotazione. Il senso di un mio enunciato non è già di per sé una denotazione. Questo vale per le immagini, diceva bene prima Marco, fenomeno che già emerge a proposito della negazione. Un'immagine mentale o un'immagine comunque sia non vede la divaricazione fra significato e denotazione. Denotazione, la cosa, il fenomeno, il sentimento per cui il significato sta, è tutt'uno. Mentre tipico nel senso di non incidentale, ma costitutivo del funzionamento delle nostre lingue storico-naturali, è la scissione, se vuoi, fra senso e denotazione. Il senso ha la denotazione, il senso non è, ma ha la denotazione. Se io dico l'attuale re di Francia è pazzo, tutti voi mi capite. Potete gradire o no quello che dico, ma mi capite. Eppure la frase l'attuale re d'Italia è pazzo, chiaramente non ha nessuna denotazione. Quindi vi è un'autonomia dei significati dagli stati di cose del mondo, così come dalle pulsioni psichiche. Una indipendenza, ma indipendenza fa pensare alla guerra civile americana, mentre meglio sarebbe dire relazione estrinseca, relazione di possesso, e basta con Eric Fromm che 40 anni fa afflisse l'universo mondo con un libro che si chiamava Avere o Essere, in cui appunto avere era roba da investitori di borsa, mentre essere era una cosa compunta e giudiziosa. Basta, vediamo il significato logico di queste di due parti. Il linguaggio è tutto pervaso da relazioni estrinseche raffigurabili soltanto con Y e a X. Il riferimento è al significato, non il significato è il riferimento. Altro aspetto del linguaggio, molto noto, molto evidente, contro cui sbattiamo la testa, è che con significato compiamo delle azioni. Per esempio, io posso dire, o Marco può dire a me, Paolo, ti ordino di finirla qui. Ha compiuto un'azione, non ha descritto niente, ha compiuto l'azione di ordinare, oppure dire, Paolo, giuro che non ti inviterò più a Modena. Ha compiuto un'azione che altera, sia pure di poco, il corso del mondo, l'azione di giurare. Allora, giurare, comandare, perdonare e via dicendo, sapete che sono azioni che possiamo compiere solo con le parole. Questo, il poter compiere delle azioni con le parole viene chiamato, perdonateli perché io non posso, viene chiamato dai linguisti di professione forza illocutoria. Le parole hanno una forza e poi l'hanno chiamata illocutoria. Comunque ci si capisce così. D'altra parte una qualsiasi stringa informatica ha nomi più cervellotici di forza illocutoria. Allora, il senso, il significato non è una forza illocutoria. E ha naturalmente, può portare il fatto, neanche priva. Nell'avere vi è anche sempre un margine di privazione, perché no, di impotenza. Allora, il linguaggio è l'origine di relazioni estrinseche. La nostra vita è pervasa da relazioni estrinseche perché siamo dei viventi che parlano. C'è però un aspetto che vi segnalo soltanto, perché sennò richiederebbe non solo tutto il tempo che resta, ma anche molto altro tempo. C'è un aspetto paradossale o circolare. Noi, attenzione, abbiamo la facoltà del linguaggio, non siamo tutt'uno con essa, abbiamo la facoltà del linguaggio, ma la facoltà del linguaggio è quella che inaugura la nozione di avere. Quindi noi abbiamo, e già utilizziamo il verbo avere, quella facoltà che fonda l'avere, per così dire, noi abbiamo col linguaggio che istituisce l'essere a, l'essere con, la relazione che proprio il linguaggio permette di avere. In un certo senso il linguaggio fonda l'avere, ma l'avere è applicato anche al linguaggio. Vedete il circolo? Il linguaggio è condizione della sua condizione. Rimanda a ciò che esso stesso rende possibile. Forse sta qui più che altrove questo nostro avere la parola, che però è la parola a coniare la nozione di avere, sta qui più che altrove in questa circolarità. Ci sono anche circolarità virtuose, non solo circolarità viziose che troncano il pensiero, ingarbugliano il pensiero. Forse sta in questa circolarità il fallimento costante dell'autoriferimento. Sapete l'autoriferimento? L'autoriferimento, il discorso che si riferisce a se stesso. Ogni volta che il discorso pretende di rendere ragione di sé, si avvolge in una serie di paradossi, circoli viziosi o in quello che viene chiamato il regresso all'infinito. Per rendere conto del discorso devo utilizzare un discorso di livello superiore. Ma chi renderà conto di questo discorso più elevato, di questo discorso più potente? Un terzo discorso di livello ancora più potente fino alla formula fatale che avvolge metà della filosofia, così via l'infinito. Questo è una possibilità di dire perché l'autoriferimento, riferirsi a se stessi, ha sempre un angolo cieco ed è sempre esposto al fallimento. A me pare che un motivo perlomeno altrettanto robusto sta nel fatto che il linguaggio apre la scena dell'avere, ma esso come organo biologico, come tratto caratterizzante della nostra natura, è a sua volta qualcosa che ha. Quindi il linguaggio rende possibile la relazione che ha con noi. Dico fra i tanti modi. L'ultimo tema su cui volevo soffermarmi per fare la propaganda a questo arnese, di questo attrezzo, e ci aiuta forse a mettere a tema il modo di vivere di un animale disambientato, cronicamente infantile, esuberante quanto a potenzialità irrealizzata che noi siamo, questo strumento, questo attrezzo, il verbo avere, è il tema dell'amicizia. Il tema dell'amicizia. Quindi, quello che riguarda il linguaggio, quello che propongo è solamente l'animale che ha linguaggio, dicono le traduzioni di Aristotele. Zoon, logon, eikon, dice lo stesso Aristotele nella sua lingua. Bene, prendiamo sul serio tutti e tre i termini. Sbizzarriamoci a definire cos'è il logon, il logos, il linguaggio. Scateniamoci nel definire cosa si deve intendere per animale, ma facciamo perlomeno lo stesso per quello che riguarda la terza parola, l'eikon. Che cosa comporta il fatto che quell'animale non è il linguaggio, ma lo ha? Veniamo all'amicizia. Dicevo prima, non è possibile l'autoriflessione, l'autocoscienza. Non è possibile l'uso di qualcosa con cui coincidiamo. L'uso di qualcosa con cui coincidiamo o l'autocoscienza se fossimo tutt'uno con noi stessi. Solo perché abbiamo e non siamo un corpo, un tempo, il tempo della nostra biografia, delle nostre opere, delle nostre azioni, possiamo farne uso. Un terzo test, ce ne sono naturalmente altri, forse migliori, ma che volete, è andata così. Il terzo test è l'amicizia. L'amicizia è condividere la vita con alcuni membri della nostra specie, no? Stabilire una comunanza, una coinonia, diceva sempre quello nella sua lingua, una coinonia. Ma come dobbiamo concepire l'amico, l'amica? La definizione non è male. Un vero amico, una vera amica è un altro se stesso. Altro se stesso. La parola altro o diverso è in greco eteros, autos se stesso, eteros autos. Mario o Luciano sono stati un altro me stesso per quello che riguarda la mia esperienza. Ma com'è possibile che qualcuno, Mario Luzzano, pigliamo nei miei esempi, sia assunto a un ruolo così potente, impegnativo e perfino inquietante di essere un altro me stesso? C'è una condizione logica che Aristotele non considera, ma che a me sembra ineludibile. È possibile che un altro, un mio simile, l'amico, mi appaia come un altro me stesso, solo se io in certa misura sono sempre un altro per me stesso. L'amico è la manifestazione corporea, sensibile, emozionante, con quelle rughe, quel decadimento, con quel sorriso, con quel modo di occupare lo spazio e il tempo che è proprio suo, è un modo di manifestare qualcosa che in forma implicita e semmai torbida è già presente in me, che io sono sempre eteros, altro per me stesso. L'amicizia è come, in termini cristiani, sapete, il corpo come il verbo che si fa carne, ecco. È il diventare carne, e ovviamente carne, corpo, vita ben specifica, con un copione tutto suo da recitare, l'amico, una condizione che caratterizza la mia vita in quanto tale, anche in quanto vita solitaria. Però è come una manifestazione fenomenica di quella distanza fra me e me stesso. Questa distanza rende possibile che un altro si candidi una breve settimana o per tutta la vita a fungere da altro me stesso. L'amico ha come condizione logica il fatto che io ho me stesso e non sono me stesso. Va bene così. Ho detto in maniera sufficientemente militonta, sì. Quindi l'amico, per così dire, ha questo valore anche ontologico o antropologico di manifestare di rendere fenomeno e fenomeno indipendente, cammina in quel certo modo, veste così male come veste, via dicendo, è qualcosa che invece è una condizione trascendentale. Ci capiamo su condizione trascendentale, è modo di essere di sfondo, modo di essere di base, questa condizione trascendentale, ed è una relazione estrinseca con la propria vita, con il proprio corpo, con il proprio tempo, che ciascuno di noi ha. L'amico la rende. E chiediamoci, cosa unisce due amici? Qui ci sono delle pagine veramente belle. Ogni tanto sono belle di prima battuta, come Ian McEwan o quell'altro, insomma, McCarthy, cioè che si leggono con la stessa freschezza con cui si legge un romanzo che funziona di Aristotele, in cui dice: noi quello che ci emoziona dell'amico, scrive Aristotele nell'Etica Nicomachea e in altri scritti, diciamo, etici, ci emoziona dell'amico è che percepiamo il modo in cui egli o ella percepisce e il modo in cui egli o ella pensa. Ecco, questo percepire la percezione dell'eteros autos, dell'altro me stesso. Va bene, le pagine sono belle, non le riassumo, non le espongo perché non c'è tempo, non c'è modo. Ma pongono un problema. Cos'è che stabilisce tra me e colui di cui percepisco il modo di percepire e percepisco il modo di pensare, l'amico? Cos'è che ci unisce? C'è questa comunanza nella lingua di quelli, coinonia, ma di che cosa c'è di comune? E qui ci sono due scuole di pensiero che poi vanno fino a Montaigne, a questo, a quell'altro, a Kant, eccetera, che tutti e due totalmente insoddisfacenti. Nel senso che sono i libri che abbiamo amato, comunque che io ho amato, ma che non mi danno una risposta su questo punto. Cosa hanno in comune due amici? C'è il partito di quelli che dicono gli stessi gusti, le stesse inclinazioni. Quindi due architetti raffinatissimi che amano solo il liberty e che quando scrivono un diario usano solamente le modalità con cui Joyce ha fatto il dialogo interiore, come il monologo interiore. Ecco, sono uniti da questo fatto. Ecco, mi pare inattendibile qualcosa del genere. Probabilmente così si annoierebbero in fretta l'uno dell'altro, tanto del dialogo interiore pseudo-joyciano, quanto dell'amore infinito, frenetico e fanatico per il liberty. Questo è il caso che hanno insieme gli stessi gusti. Peraltro è inevitabile la gelosia, la rivalità. Se tutti e due gli amici, tutti gli amici hanno, puntano a primeggiare, a riuscire, a non fallire in certe attività, è inevitabile che fra loro intervenga un elemento di contrasto, di mugugno e di rivalità. Oppure invece il caso in cui hanno cose e interessi completamente diversi. Uno dei due amici non fa che pensare ai modi in cui quelli di Amazon e del call center possono cominciare a lottare contro i loro padroni. E il suo amico invece è un monaco disgustato dalle vicende dell'aldilà, e del tutto indifferente a quello che accade sul piano storico e sociale. Beh, anche in questo caso diventa difficile non pensare che manchi un appiglio, che non ci sia quell'attrito tra questi due amici con interessi così diversi, non ci sarà più la rivalità, d'accordo? Allora, la mia ipotesi è grosso modo questa: gli amici sono uniti in una maniera indelebile, memorabile e struggente dal modo in cui abitano entrambi, facciamo il caso di una coppia di amici, la cosa può essere ovviamente estesa, in cui entrambi abitano la distanza che li separa da se stessi, lo spazio vuoto, la non coincidenza con se stessi. Attenzione, questo spazio vuoto, naturalmente naturalmente ben espresso dal verbo avere, questa mancata simbiosi, questa non realizzabile identità, questo contrasto fra ciò che si ha e ciò che si è. Io posso avere solo qualcosa che non sono, viceversa. Sono copulativamente, copula è, solo qualcosa che non ho. Benissimo, questa distanza è uno spazio impregiudicato, è letteralmente uno spazio vuoto. E come sempre accade in questi casi, va abitata, abitato lo spazio vuoto, va abitata, arredata la distanza. E ci sono modi diversi di abitare questo distacco dalla propria vita, dalla propria esperienza, dalle proprie facoltà fondamentali. Allora, gli amici si ritroveranno nell'abitare questa distanza che entrambi nutrono nei confronti della propria vita, con lo stile, attenzione alla parola, con lo stile dell'ironia, per esempio, oppure con lo stile, molto lontano da quello dell'ironia, della battuta sapida, della battuta spregiudicata, perché no, anche cattiva, non lo stile dell'ironia, ma lo stile del confessionale, cioè grandi gli incontri degli amici sono sempre occasioni per dire cose che nessuno dei due dice neanche a se stesso, quindi è uno stile, se volete, magniloquente, molto diverso dall'ironico. Oppure si può immaginare ancora uno stile di abitare la distanza dalla propria vita, e come non ricordo più l'espressione inglese per dire. Di totale non manifestare mai i problemi ultimi, mantenere sempre uno stile, così dire, di quotidianità cortese. Le cose ultime sono quelle che riguardano la vita, il significato della vita. Invece tenersi sempre lontani dalle cose ultime e mantenere una specie di compunto e affettuoso understatement. Ecco, era questa la parola che cercavo, non era così. Quindi, allora voglio dire, vi sono stili diversi che caratterizzano diversamente le varie amicizie, anche le varie amicizie della stessa persona, di mettere in comune quello che certamente si ha in comune, che non sono la vocazione culturale o non so che il mestiere, ma quello che certamente si ha in comune è questa relazione estrinseca con la propria esperienza, quella manifestata dal verbo avere. Io non trovo di meglio, naturalmente c'è di meglio, ma io non l'ho trovato. Non trovo di meglio della parola stile. Stile per dare un tono, una tonalità, una forma, un carattere alla non identità con la propria biografia, le proprie opere, i propri giorni. Grazie dell'attenzione.